Buonasera a tutti quanti. Sono contento di vedere tanta gente che si interessa per la tematica di oggi. L'incontro di oggi fa parte di una di un ciclo di manifestazioni intorno alla tematica stati, regioni, democrazia, la cultura di fronte ai grandi temi della partecipazione. E abbiamo previsto fino alla fine dell'anno tutta una serie di incontri intorno a questa grande tematica e diverse sezioni del Circolo della Cultura propongono così incontri sui temi su questo tema. La sezione letteratura, la sezione economia, eccetera, eccetera. Noi cominciamo oggi allora con un dibattito sulla questione della Catalogna, dove c'è il conflitto che abbiamo seguito nei giornali intorno alla volontà dei catalani di creare un proprio Stato separandosi dalla Spagna. Questo è un tema che ha tanti diversi aspetti e per questo abbiamo, e i più importanti sono forse questi giuridici, questi politici. Allora abbiamo invitato due professori, un giornalista, il professor Mircea Jalús dell'Università di Trieste, e poi Claudio Crossati, politologo dall'Università di Udine. Ma per non perdere tempo direi che cominciamo subito e darò al professor Mircea Jalús la parola per introdurci a questa tematica da un punto di vista di un giurista, ma non solo.
Grazie, Thomas Janssen, grazie al Presidente del Circolo della Cultura delle Arti di Trieste e grazie all'attività di tutti coloro che mantengono vivo questo istituto, questo circolo che è una vera e propria istituzione della città. Parlavamo prima che i luoghi di riflessione, di approfondimento culturali nei quali si cerca di andare oltre la superficie sono sempre più preziosi in una democrazia come la nostra che corre il rischio, diciamo, di impoverirsi per la superficialità. Quindi queste sono occasioni importanti, vi ringrazio per l'invito. Io mi soffermerò su tre punti che sono: il primo, una ricostruzione quanto più possibile effettiva della storia degli ultimi 40 anni della Catalogna e della cronaca più recente. Secondo, quindi i fatti anzitutto. Secondo luogo, alcune valutazioni sul perché si è arrivati a una situazione di stallo, una situazione bloccata, una situazione pericolosa per la Spagna, per la Catalogna e anche per l'Unione Europea. Vi dirò subito che la prospettiva è quella di ritenere la questione catalana non una questione interna all'ordinamento spagnolo, ma una questione che deve interessare tutti i cittadini dell'Unione Europea. Terzo aspetto, qualche considerazione sulle prospettive future. I fatti anzitutto. La Costituzione spagnola del 1978 aveva cercato di trovare un equilibrio tra due istanze contrapposte. Da un lato l'esigenza, dopo il franchismo, di tenere unita la Spagna. Dall'altro l'esigenza di riconoscere, soprattutto quelle che erano, diciamo, delle nazionalità storiche, che avevano avuto già un loro autogoverno, delle forme di autogoverno nella Seconda Repubblica a partire dal 1932, prima dell'avvento del franchismo, riconoscere appunto delle forme abbastanza avanzate di autonomia. La disposizione costituzionale che in qualche modo mirava a realizzare un compromesso tra queste due esigenze era, è Torah aveva un significato importante proprio nel 1978, l'articolo 2 della Costituzione spagnola, che da un lato afferma l'unità indissolubile della nazione spagnola. Nazione spagnola è unità indissolubile. Nello stesso articolo, la Costituzione spagnola riconosce però e garantisce il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono, nonché la solidarietà tra tutte queste. Questa disposizione, che appunto mette insieme due valori fondanti, era stata approvata con un referendum nel dicembre del 1978, e pensate un po' che la Catalogna aveva avuto il risultato migliore. In Catalogna quella Costituzione era stata approvata con quasi il 92% dei votanti, 2,7 milioni di catalani si erano espressi a favore della Costituzione. Era seguito lo Statuto della Catalogna, perché si era riconosciuto una via breve, diciamo, all'affermazione dell'autogoverno della Catalogna, e sostanzialmente in questo statuto si riconosceva di nuovo un ruolo importante alla lingua catalana, che era stata assolutamente umiliata durante il regime di Franco, e si riconosceva anche la possibilità di rifondare una polizia autonoma che aveva un'origine antica, ma che effettivamente nel 1983 viene rifondata come una polizia della Catalogna. Progressivamente l'autonomia quindi della Catalogna, che all'inizio era molto spinta, viene poi appiattita rispetto ad altre. Per esempio, l'elemento, diciamo, forse più debole dell'autogoverno della Catalogna era l'assenza di un sistema fiscale autonomo, quindi questo è uno dei punti sui quali non a caso gli indipendentisti negli ultimi anni hanno battuto molto. Quindi, primo passaggio fondamentale, Costituzione del 78, Statuto dell'autonomia del 79, che come dire, garantisce una certa autonomia esercitata in maniera abbastanza articolata e per anni, diciamo, soddisfacente. Poi qualcosa si rompe a partire dagli anni 2000, entra in crisi il sistema dell'autonomia catalana, e questa crisi si manifesta nell'adozione, prima, diciamo, nella rivendicazione di una riforma costituzionale volta ad avere maggiore autonomia, e poi nello statuto, nell'adozione dello statuto del 2006. Lo statuto, nuovo statuto della Catalogna del 2006, riafferma in maniera molto più virulenta l'identità e l'autonomia, l'identità soprattutto nazionale della Catalogna. Quello, lo statuto del 2006, viene approvato dal Parlamento spagnolo, ma con l'opposizione del Partito Popolare, che inizia una vera e propria battaglia contro il nuovo statuto della Catalogna. Si raccolgono firme per sottoporlo al referendum, non verrà sottoposto al referendum, ma quei 4 milioni di firme raccolti dal Partito Popolare verranno posti poi a base, dal punto di vista politico, di un ricorso al Tribunale Costituzionale spagnolo. E si arriva al secondo passaggio storico fondamentale, la sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo del 2010, che sostanzialmente adotta 14 declaratorie di incostituzionalità e interpreta in maniera molto restrittiva i nuovi spazi di autonomia della Catalogna. Ci sono due passaggi importantissimi dal punto di vista simbolico. Uno riguarda la nazione, perché il nuovo statuto del 2006 richiamava la nazione catalana. Nel preambolo in particolare si richiamava, non, come dire, in contrapposizione, se volete, anche a quella disposizione della Costituzione che ho citato prima. Si diceva: non esiste una sola nazione, quella spagnola, ma esiste anche la nazione catalana. Ebbene, la Corte Costituzionale spagnola dice questo è contrario proprio all'articolo 2. Esiste un'unica nazione, quella spagnola, che si riconosce nello Stato spagnolo, e le altre sono nazionalità. Secondo passaggio, seconda declaratoria di incostituzionalità, particolarmente, che incide nella carne poi del popolo catalano, è quello relativo alla lingua. perché il nuovo statuto stabiliva che il catalano è la lingua preferenziale, cito, in tutti i corpi dell'amministrazione pubblica catalana e nei mezzi di comunicazione pubblica. Il Tribunale Costituzionale dichiara illegittima questa norma nella parte in cui fa prevalere il catalano sul castigliano, dice ci devono essere due lingue ufficiali da trattare in maniera egualitaria, due lingue ugualmente ufficiali, non si può dare la prevalenza al catalano. Da questo momento si assiste a una vera e propria svolta, diciamo, in quello che è la rivendicazione degli autonomisti catalani e si inizia a parlare di indipendenza. Da lì a qualche giorno, la sentenza era della fine di giugno, al 10 luglio 2010 scendono in piazza più di 1 milione di catalani a Barcellona e lo slogan è siamo una nazione, noi decidiamo, siamo una nazione, la rivendicazione appunto dell'identità nazionale. Terzo passaggio essenziale, anni 2013-2015, si apre un negoziato con il governo centrale che ha ad oggetto proprio la fissazione, diciamo, di un nuovo patto fiscale che conceda maggiore autonomia alla Catalogna. Questo negoziato fallisce e quindi il Parlamento catalano da quel momento approva una risoluzione con la quale stabilisce di dare effettività al diritto di decidere dei catalani sul proprio futuro. Siamo ancora abbastanza ambigui sul tema dell'indipendenza, ma vedete che si introduce pian piano l'idea dell'autodeterminazione, un'idea, come dire, ben nota, ma richiamata, lo dico subito, non a proposito, perché nel diritto internazionale il diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto soltanto ai paesi, diciamo, che sono oggetto di una invasione coloniale o laddove vi siano delle gravi violazioni dei diritti fondamentali. Però emerge sempre di più nel dibattito catalano questa idea, diciamo, del diritto di decidere sul proprio futuro. Viene adottata una risoluzione dichiarata incostituzionale dalla Corte, dal Tribunale Costituzionale spagnolo, che però nella seconda sentenza, in una sentenza del 2013, adotta una posizione un po' più morbida, riconoscendo la possibilità in qualche modo di arrivare attraverso una riforma costituzionale della Costituzione spagnola a un vero e proprio referendum. Ma il governo della Catalogna invece rifiuta, diciamo, questo spiraglio, questa apertura, e nel 2014 proclama un primo referendum consultivo ufficioso, una votazione spontanea, priva, diciamo, gestita da volontari, priva di carattere ufficiale, che ha una partecipazione di circa il 35%. E poi nel 2015 si arriva alle cosiddette elezioni plebiscitarie, dove i movimenti indipendentisti si uniscono e arrivano, però attenzione, al 47,9%, quindi dal punto di vista della percentuale elettorale non raggiungono la maggioranza assoluta. Nella campagna elettorale del 2015 per la prima volta si chiede un mandato effettivo ai cittadini per portare avanti un programma di indipendenza vera e propria della Catalogna, quindi non più autonomia ma indipendenza dalla Spagna. In quella campagna elettorale, ripeto, il mandato che viene richiesto è proprio puntuale e si chiede di ottenere il 50%, perché quella legittimazione avrebbe consentito di negoziare con maggiore forza. In realtà i partiti indipendentisti si fermano a un'impollatura dal 50%. Hanno la maggioranza dei seggi, 72, ma non hanno la maggioranza 72 su 135, ma non hanno la maggioranza in termini di voti. Si arriva così, l'ultimo passaggio, arriviamo alla attualità, 2017, quella che è una vera e propria escalation nel 2017, perché tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 il Parlamento catalano invita il governo a fissare una data per la celebrazione del referendum, a questo punto di un referendum però non consultivo, ma di un referendum vincolante sull'indipendenza, referendum che viene effettivamente fissato con una serie di raccomandazioni e interventi, diciamo, anche normativi piuttosto controversi adottati nel settembre del 2017, si arriva al referendum del 1 ottobre 2017. Questo referendum viene, con le leggi, diciamo, che lo prevedevano, immediatamente dichiarato costituzionalmente legittimo dal Tribunale Costituzionale spagnolo, che sostanzialmente dice che la legittimità democratica non può mai andare in contrasto con la legalità costituzionale. Non esiste esercizio della democrazia, degli istituti partecipativi, che si ponga fuori dal perimetro tracciato dalla Costituzione. Il governo catalano ha rifiutato, come dire, la costituzionalizzazione del percorso che era stato offerto dal Tribunale Costituzionale nel 2013 e quindi si è posto fuori dal perimetro della Costituzione spagnola. Ricorderete quella giornata del primo ottobre, perché nei giorni precedenti il governo di Madrid tenta di impedire lo svolgimento della consultazione, vengono sequestrate le schede, poi vengono stampate nuovamente, soprattutto nei comuni, diciamo, minori, dove è più forte l'istanza separatista, però in qualche modo si garantiscono i seggi, si vota con la partecipazione anche, diciamo, del 43% dei cittadini. Il 90% vota per il sì. Il governo spagnolo definisce questo referendum una sceneggiata e priva di qualsiasi valore giuridico, perché è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si arriva quindi a una prima dichiarazione di indipendenza del 10 ottobre, quella famosa dichiarazione sospesa in cui non si capisce bene se Puigdemont dichiara effettivamente l'indipendenza ma poi immediatamente la sospende, con le critiche, attirandosi le critiche di tutti gli indipendentisti più radicali, e poi effettivamente, siccome il negoziato non va da nessuna parte, il Madrid non apre sostanzialmente le porte a una trattativa, il Parlamento catalano il 27 ottobre vota l'indipendenza. Vota l'indipendenza con la maggioranza dei presenti, ma con l'opposizione, quindi il Partito Socialista e il Partito Popolare, che escono dall'aula per non legittimare questo voto. Nessuno riconosce a livello internazionale la Catalogna, e il governo di Madrid reagisce con la destituzione del presidente Puigdemont del Parlamento catalano, attivando quella procedura che era prevista dall'articolo 155 della Costituzione spagnola, che, pensate, era stato scritto avendo a modello una disposizione della Costituzione tedesca, mai applicata in Germania e non era mai stata applicata neanche in Spagna. Contestualmente quindi il governo nazionale fissa le elezioni per il 21 dicembre. Contestualmente si apre una vicenda giudiziaria particolarmente complessa, perché immediatamente dopo la dichiarazione dell'applicazione dell'articolo 155, sostanzialmente il tribunale, il procuratore generale spagnolo, che, badate bene, nell'ordinamento spagnolo dipende dall'esecutivo, non è un magistrato indipendente come in Italia, ma dipende dall'esecutivo, presenta alla Corte Suprema spagnola denunce per ribellione, sedizione, malversazione e altri reati contro vari politici responsabili della dichiarazione di indipendenza della Catalogna. È il 30 ottobre 2017. A quel punto sapete che Puigdemont e altri componenti del governo si rifugiano in Belgio, E non a caso in Belgio, per diverse ragioni vanno in Belgio, da un lato per europeizzare, tra virgolette, la vicenda catalana, dall'altro perché il Belgio comunque è un paese, diciamo, che ha un'identità nazionale in crisi, mettiamola così, in cui aveva degli alleati politici che potevano offrire protezione. Inoltre vi era una storia, diciamo, di cooperazione giudiziaria tra Belgio e Spagna piuttosto controversa, perché diversi terroristi dell'ETA non erano stati consegnati in passato proprio alla Spagna, e quindi Puigdemont sceglie il Belgio, nel novembre del 2017 viene emesso un mandato d'arresto europeo per catturare sostanzialmente il destituito presidente, appunto, della Generalitat catalana. Successivamente i giudici spagnoli si rendono conto che era rischioso affidarsi al giudice belga. Perché era rischioso? Perché le contestazioni, diciamo, erano principalmente due: da un lato ribellione e dall'altro malversazione. Il rischio qual era? Che il giudice belga ammettesse, diciamo, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, nei giornali si dice ammettesse l'estradizione, ma non è corretto, ammettesse l'esecuzione del MAI solo per uno dei due reati, il che avrebbe poi vincolato gli spagnoli a processarlo solo per quel reato. Quindi cosa fanno? Revocano il primo mandato d'arresto europeo. Nel frattempo poi si svolgono le elezioni in Catalogna e successivamente, quando Puigdemont va in Finlandia per partecipare a un convegno di indipendentisti capiscono che potrebbero arrestarlo in Germania, sostanzialmente riattivano l'autorità giudiziaria spagnola, e in marzo del 2018 riattiva il MAE. Cosicché nel momento in cui di rientro dalla Finlandia verso il Belgio, Puigdemont appena varca la frontiera della Germania viene bloccato dalla polizia tedesca, la quale aveva avuto la segnalazione evidentemente dalla polizia spagnola, e quindi a quel punto viene portato davanti a un giudice tedesco. Badate bene che, poi ritornerò su questo passaggio, il MAE, a differenza della estradizione, non richiede una valutazione di ordine politico. È un istituto introdotto dall'Unione Europea dopo gli attentati del 2001 e poi, diciamo, attuato dopo gli attentati di Parigi, di Madrid e di Londra nel 2004-2005, per cui un giudice spagnolo emette un mandato di cattura europeo e il giudice tedesco, in questo caso, deve valutare solo la sussistenza dei presupposti per trasferire quel soggetto in Spagna, ma non c'è un passaggio politico, cosa che è sempre esistita nei rapporti internazionali tra gli Stati. Pensate al caso Battisti, pensate alla dottrina Mitterrand in passato sui terroristi italiani. C'era un vaglio del giudice e poi l'ultima parola spettava chiaramente alla politica. Ecco, questo non esiste più. Cosa succede? Che qualche settimana fa il giudice tedesco entra nel merito, a differenza di quello belga, e che cosa dice? Dice in sostanza che non sussiste per l'ordinamento tedesco il reato equivalente a quello spagnolo di ribellione, che sarebbe l'alto tradimento. Cito quasi testualmente, ovviamente la traduzione, giudice tedesco dice: non c'è stata una violenza sufficiente da parte di Puigdemont per spingere il governo spagnolo a cedere alle sue richieste. Sostanzialmente il reato tedesco dell'alto tradimento presuppone una violenza tale da indurre, come dire, almeno in concreto, il rischio, a determinare il rischio che il governo possa cedere, diciamo, alle istanze del traditore. Quindi dice: non c'è violenza sufficiente, non ci sono le condizioni giuridiche per mandare Puigdemont in Spagna a rispondere del reato di alto tradimento. Valuteremo, dice il giudice tedesco, l'altro reato, quello di malversazione, per cui era accusato di aver speso sostanzialmente male dei denari per aver organizzato il referendum. Quindi sostanzialmente cade, per effetto della pronuncia di un giudice tedesco, quello che era stata l'accusa principale nei confronti dell'ex presidente della Catalogna. Questi i fatti che arrivano appunto alla decisione del giudice tedesco della scorsa settimana, del 5 aprile. Qualche valutazione rapida: chiaramente le responsabilità, come in qualsiasi separazione, sono ascrivibili a entrambe le parti. Sono ascrivibili sicuramente ai partiti politici spagnoli, ai principali partiti politici spagnoli, che negli ultimi 15 anni sostanzialmente hanno sottovalutato quelle che erano le istanze autonomiste, prima catalane, che poi si sono trasformate in istanze indipendentiste. Il Partito Popolare Spagnolo ha fatto un errore clamoroso nel momento in cui ha impugnato lo statuto della Catalogna del 2006, e poi diciamo l'irrigidimento successivo è frutto di questa posizione iniziale. Dall'altro lato, responsabilità si devono ascrivere certamente anche agli indipendentisti, che hanno portato avanti una narrazione assolutamente strumentale. Sono partiti dalla manipolazione storica, dicendo che nell'inizio del Settecento quella che era stata, diciamo, una semplice guerra di successione è stata ed è ancora presentata dagli indipendentisti come una guerra di secessione della Catalogna dalla Spagna, che è una sciocchezza sul piano storico. Dicono che la Costituzione del 78 è ostile ai catalani. Vi ho detto prima che la Catalogna è stata la regione, la comunità autonoma che ha approvato con il più ampio consenso la Costituzione del 78. Dicono che l'autonomia ha fallito. In realtà la Catalogna è una delle regioni più ricche della Spagna. Ancora contestano l'autoritarismo dello Stato spagnolo. Ci sono alcuni tweet ufficiali del governo catalano in cui si dice: i cittadini sono convocati per il 1 ottobre per difendere la democrazia da un regime repressivo e intimidatorio, quando il Tribunale Costituzionale spagnolo, agiva nel perimetro della legittimità costituzionale, aveva dichiarato illegittime tutte le norme adottate anche attraverso delle forzature, perché all'inizio di settembre quelle leggi che hanno consentito il referendum del 1 ottobre sono state adottate con una procedura d'urgenza che non ha consentito all'opposizione parlamentare catalana di conoscere il testo, di presentare emendamenti e così via. Ancora, l'argomento chiave è il seguente: la Spagna ci ruba i soldi. Badate bene che se alla base impostazione autonomistica vi era una rivendicazione culturale, una rivendicazione legata alla lingua, alla cultura, alla tradizione anche letteraria, artistica catalana, negli ultimi anni, dopo la crisi economica soprattutto, cresce di importanza l'argomento economico, la rivendicazione economica. Noi catalani diamo troppo per pagare agli stati, alle regioni meno ricche della Spagna. Badate bene che questo è un argomento delicato, perché è vero che la Catalogna ha una lingua, è vero che ha una tradizione, però sono argomenti che risuonano in quasi tutte le regioni ricche degli stati europei. E ancora, da soli saremo più ricchi, un altro slogan utilizzato spesso. La Catalogna si paragona alla Danimarca, dice che come i danesi saranno ricchi, e inoltre gli indipendentisti dicono un'altra sciocchezza, cioè che nel momento in cui otterranno l'indipendenza saranno comunque componenti dell'Unione Europea. L'unica cosa certa è che il giorno dopo la secessione, chiamiamola così, la formazione di uno Stato indipendente catalano, il nuovo Stato catalano dovrebbe appena chiedere l'ammissione all'Unione Europea, e poi dovrebbe esserci, nei sensi del Trattato dell'Unione una valutazione su tutti i requisiti e un voto all'unanimità, in cui voterebbe anche la Spagna, per cui potete immaginare l'esito di quella richiesta. Per cui anche questa è una sciocchezza che viene dichiarata per motivi propagandistici. Dal punto di vista economico, la indipendenza della Catalogna sarebbe probabilmente una tragedia per quella regione. Le stime danno un calo, un crollo del PIL della Catalogna intorno al 25-30% dopo l'indipendenza, e soprattutto starebbero fuori dal mercato unico, quindi negli anni successivi quelle conseguenze economiche sarebbero ancora più pesanti. Ultime considerazioni, quindi responsabilità da entrambe le parti. Ma quello che è interessante è che il governo di Madrid, come avete capito, ha sempre cercato, come dire, di portare questo conflitto, questo contrasto che è diventato sempre più simile appunto a un conflitto, ha cercato di ricondurlo sul piano giuridico, quindi ha cercato di giurisdizionalizzare il conflitto davanti alla Corte Costituzionale. E poi, man mano, come dire, che le parti si allontanavano, anche davanti alla magistratura ordinaria, perché i procuratori hanno iniziato a contestare dei reati. È stata assente quasi completamente la politica, cioè la mediazione, la trattativa. Le altre esperienze, da quella del Quebec in Canada, alla stessa esperienza scozzese, alla stessa, se volete, esperienza che stiamo vivendo della Brexit, ci dicono che, ovviamente in un contesto diverso, perché lì è uno Stato indipendente che si stacca, bisogna negoziare fino all'ultimo, anche fino all'ultimo secondo possibile. Qui è mancata la volontà di negoziare, è mancata assolutamente la politica, e il paradosso, perché lo chiamo vero proprio paradosso, è che alla fine, dove non c'è la politica, decidono i giudici. Hanno deciso i giudici anche in questo caso, perché vi ho spiegato prima che il giudice tedesco sostanzialmente ha messo in scacco il governo spagnolo, perché quella come dire, impostazione secondo la quale l'ex presidente catalano sarebbe responsabile di ribellione o di alto tradimento è caduta, pensate un po', per effetto di una decisione di un giudice di un altro paese europeo. Allora, quando si dice che l'Europa non c'è, è vero, ma non c'è la politica europea, c'è il diritto europeo e ci sono i giudici europei. Perché effettivamente questa Europa che esiste non è solo un'Europa economica, lo dico ogni giorno ai miei studenti, perché dalla mattina quando come dire, accendiamo la luce, alla sera quando spegniamo il telefonino, l'Europa è presente sempre, dietro a ogni scelta, ci piaccia o non ci piaccia, lo sappiamo o non lo sappiamo, quel che manca è la partecipazione democratica europea. E quindi l'ultima riflessione di prospettiva, che è indotta anche da quelle che erano state le domande, diciamo, poste dal nostro moderatore, e rispetto a questa situazione bloccata, l'Unione Europea può avere un ruolo? La risposta a leggere i trattati, e in particolare l'articolo 4 del trattato dell'Unione Europea, probabilmente è no, perché l'articolo 4 ci dice: l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, attenzione, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale. Quindi quella funzione è una funzione che in teoria spetta agli Stati nazionali. Però vi sono altre disposizioni del trattato che tracciano una promessa europea, sono forse disposizioni più programmatiche, che ci dicono che esiste un'unione dei cittadini, in cui il cittadino catalano, ma attenzione, anche il cittadino catalano che ha votato per il no, che non è andato a votare, perché il problema è di tutelare quella minoranza oggi, che tra l'altro è una maggioranza, perché la opzione indipendentista catalana non ha mai avuto la maggioranza in nessuna elezione, neanche nelle ultime elezioni regionali del
dicembre, del 21 dicembre 2017, perché ancora una volta i partiti indipendentisti si sono fermati sotto la soglia della maggioranza. Allora, esiste un'unione, diciamo, dei cittadini, esistono diverse disposizioni del trattato che riconoscono all'Unione l'obiettivo di promuovere la pace, i suoi valori, il benessere dei suoi popoli. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale. L'articolo 3, subito prima di quell'articolo 4, dice la stessa Unione Europea promuove la coesione economica, sociale e territoriale. Allora, se pensiamo che questa sia una questione legata agli stati, legata all'integrità territoriale della Catalogna, ci sbagliamo. Io credo che i valori dell'Unione, la libertà di circolazione, abbiano consentito di superare le grandi fratture della storia europea. Pensate alla frattura irlandese, quella tirolese, quella basca. Allora, un'eventuale diciamo fuoriuscita della Catalogna dalla Spagna sarebbe un problema per tutta l'Europa. Allora, tra il sogno di un'Europa unita che possa promuovere quei valori fondamentali e l'incubo del ritorno delle piccole patrie che vengono raffigurate come dei presunti paradisi idilliaci, piccole comunità non intaccate dalla globalizzazione, bene, io credo che si debba preferire la prima prospettiva, soprattutto oggi in un mondo in cui le minacce esterne che provengono dalla Russia, che provengono ai noi anche dagli stessi Stati Uniti, rendono indispensabile un'Unione Europea che faccia dei gesti anche coraggiosi. Allora la risposta è probabilmente non ci sono le condizioni giuridiche, ma forse meriterebbe interrogarsi sulla opportunità di un passo avanti delle istituzioni dell'Unione Europea per dare una prospettiva di soluzione a questa crisi catalana. Vi ringrazio.
Bene, grazie, grazie per averci ricordato i fatti. Questo è importante. Infatti, ma anche le valutazioni sia giuridiche sia politiche erano molto interessanti per la nostra discussione. L'assenza della politica. Il prossimo relatore è Claudio Cressati dell'Università di Udine. Lui è un politologo e lui ci dirà certamente qualcosa su questa dimensione politica che ci mancava o che manca in questo contesto. Prego.
Grazie, anche da parte mia un ringraziamento al Circolo e al suo presidente per l'invito e all'amico Thomas Jansen per aver pensato a me. E l'intervento del collega Jaluz da un lato mi ha semplificato radicalmente il compito, perché ha tratteggiato gli elementi fondamentali sia dal punto di vista storico che politico che giuridico, dall'altro lo ha reso naturalmente più difficile, anche perché in buona sostanza condivido le valutazioni che sono state fatte sia nel ripercorrere la vicenda catalana perlomeno dopo la fine del franchismo, perché naturalmente esiste, potremmo andare più indietro, sia per quanto riguarda, come dire, la fase della repressione da parte del franchismo di ogni diversità interna allo Stato spagnolo, slogan, no? E Spagna una grande libre, cosa voleva dire libre poi per Franco, e che naturalmente si era puntata nei confronti di quelle nazionalità, per usare il termine della Costituzione spagnola del 1978, particolarmente attive nel rivendicare una loro individualità, quella in quella basca da un lato e quella catalana dall'altro. E non è un caso se nella guerra civile spagnola sia i Paesi Baschi da un lato che la Catalogna dall'altro erano rimaste fino all'ultimo le principali, tra le principali roccaforti della Repubblica in funzione antifranchista, anche con una una ripartizione delle scelte politiche diversa da quella del resto della Spagna. La Chiesa cattolica basca, e per certi aspetti, anche se la situazione su quella era diversa, quella catalana, non era allineata alle posizioni filofranchiste della Chiesa cattolica, diciamo, castigliana. E poi si potrebbe andare ancora più indietro alla breve fase repubblicana prefranchista, diciamo 1931-1936, in cui invece appunto uno statuto autonomo per la Catalogna era stato approvato, anche se avevamo conosciuto anche in quella fase un tentativo di secessione, di indipendentismo catalano, diciamo di fuga in avanti, che aveva portato nel 1934 la Repubblica Spagnola a intervenire militarmente in Catalogna contro un governo catalano che voleva accelerare verso l'indipendenza, e il presidente catalano dell'epoca fu costretto a fuggire. Poi naturalmente durante la Seconda Guerra Mondiale fu anche poi fucilato perché restituito dagli alleati nazisti di Franco a Franco. E poi si potrebbe tornare naturalmente ancora più indietro alla Spagna monarchica post guerra di successione spagnola, che appunto è in qualche modo il punto di partenza mitico dell'indipendentismo catalano. La festa dell'indipendenza della Catalogna è l'11 settembre 1714, che è in realtà il giorno in cui la sconfitta da parte dell'esercito borbonico e con l'occupazione di Barcellona, che invece sosteneva, come sappiamo, Carlo VI d'Asburgo, che sarebbe stato, se avesse vinto quella guerra, Carlo III di Spagna. Cioè la guerra di successione spagnola contrappone i Borbone, sostenuto dalla Francia, con un candidato degli Asburgo, che poi è il padre di Maria Teresa, cioè l'imperatore Carlo VI. Per cui c'è un legame, diciamo così, sotterraneo tra forse Trieste e Barcellona da questo punto di vista. E ciò che però la ricostruzione del professor Giallus correttamente ed efficacemente sottolinea è che il passaggio post-franchista, dalla dittatura franchista alla Costituzione democratica, con i suoi compromessi, rappresenta il punto di partenza. Ed è il fatto che la Costituzione fosse da questo punto di vista un elemento di compromesso è abbastanza evidente da quanto ci è stato citato sulla distinzione tra una nazione spagnola e delle nazionalità all'interno della Spagna. La distinzione è molto, molto sottile, però appunto implica anche una diversità
di importanza e di valore. La lingua ufficiale è il castigliano, le altre lingue, tra cui il catalano, ma non solo, anche il basco e il gallego, sono lingue co-ufficiali. Dipende da come queste cose vengono viste. Da un lato possono essere viste come un grande passo in avanti rispetto alla fase centralista della monarchia spagnola di 7-800 e ancor più naturalmente rispetto alla fase repressiva della dittatura franchista. Oppure possono essere viste come comunque una sottolineatura di una condizione di inferiorità rispetto a qualcun altro o a qualcos'altro. E qui è il punto su cui una serie di fatti possono essere letti. Il successo, il voto favorevole così massiccio dei catalani alla Costituzione spagnola del 1978 era un voto massiccio ad un testo che che chiudeva con il passato franchista e che apriva un futuro il cui però le cui connotazioni erano diverse a seconda degli attori. Per diciamo così l'establishment politico, militare, diplomatico, sociale, diciamo madrileno, castigliano, spagnolo, era il massimo concedibile. Per esponenti di alcune nazionalità era il punto di partenza su cui costruire qualcosa di diverso. Questo spiega l'apparente contraddizione. Una contraddizione ulteriormente, per così dire, rafforzata dal paragone tra caso catalano e caso basco. Due casi da un certo punto di vista simili, ma per altri aspetti molto diversi. Entrambe realtà minoritarie, entrambe realtà relativamente ricche in confronto alla media spagnola, proiettate verso l'esterno, sia la Catalogna che il Paese Basco, paesi entrambi di forte industrializzazione, un'industrializzazione che a seconda dei vari momenti è stata anche favorita dai governi centrali spagnoli, anche con l'obiettivo, non sono stati certi gli unici, favorire una immigrazione interna, una migrazione interna verso la Catalogna e verso il Paese Basco da parte di altre zone della Spagna, con anche l'obiettivo di modificare l'equilibrio nazionale o nazionalitario di quelle regioni. E questo spiega anche le fratture interne alla società catalana o alla società basca, perché in entrambi i casi abbiamo una presenza importante di persone di seconda, terza o quarta generazione provenienti da altre parti della Spagna, con appunto tutta una serie di atteggiamenti reciproci. Chi pensa per esempio all'Alto Adige può fare opportuni confronti. Nel caso del Paese Basco abbiamo avuto una condizione in cui la rivendicazione della
indipendenza è stata è passata attraverso l'uso della violenza, l'ETA, passata e nata durante come ribellione nei confronti della dittatura franchista, ma poi continuata anche nella fase post-franchista, e poi una ribellione violenta, terroristica, che si è progressivamente venuta meno, sia per i successi, per così dire, dal punto di vista della repressione politico-giudiziaria dello Stato spagnolo, ma anche per le concessioni le trattative politiche che i vari governi spagnoli, in particolare quello del Partito Socialista, ai tempi del partito, della maggioranza del Partito Socialista, ancora ai tempi del presidente primo ministro Felipe González, ma non solo, ha concesse ai baschi. L'autonomia basca, cioè, ha una profondità maggiore di quella catalana, in particolare per quanto riguarda il tema che veniva ricordato di carattere economico-finanziario. I baschi hanno il governo basco ha una capacità di controllo sulle proprie risorse che la Generalitat catalana non ha avuto e avrebbe voluto avere, e forse se le fosse stato concesso la situazione sarebbe diversa, ma naturalmente diverso è il peso numerico ed economico del Paese Basco e della Catalogna rispetto alla Spagna. La Catalogna ha 7 milioni e mezzo di abitanti contro, non ricordo bene, ma meno di 3 milioni dei baschi. La percentuale del PIL spagnolo che viene prodotto in Catalogna è molto maggiore di quanto avviene nei Paesi Baschi. Di conseguenza, concedere ai catalani una fetta di risorse pari a quella percentualmente concessa ai baschi voleva dire privare il governo centrale spagnolo di una capacità di redistribuzione delle risorse interne verso altre parti della Spagna, magari verso parti della Spagna in cui il Partito Popolare o il Partito Socialista hanno tradizionalmente le loro roccaforti politico-elettorali. E di conseguenza la diversità del trattamento di questi due casi è significativo, proprio anche perché l'indipendentismo catalano è stato sempre rigorosamente non violento, e ne abbiamo avuto una conferma anche dall'ultimo pronunciamento del giudice dello Schleswig-Holstein, del giudice tedesco. E ora il percorso che è stato prima ricordato, penso lo snodo sia, politicamente parlando, lo statuto di autonomia, il nuovo statuto di autonomia del 2006, prima citato, nel senso che lo statuto di autonomia del 2006, che modificava lo statuto di autonomia del 78, era stato frutto di un lungo processo di discussione politica, di compromesso politico tra all'interno della Catalogna e tra il governo e le forze politiche catalane e il governo e le forze politiche spagnole, che in quel momento era il Partito Socialista. Cioè in quel torno di tempo il governo catalano, al governo in Catalogna c'era il Partito Socialista Catalano con il presidente Maragall, alleato con il partito più coerentemente indipendentista, l'ERC, la sinistra repubblicana di Catalogna, e anche di altre forze di sinistra, mentre il partito, diciamo, moderato nazionalista, della borghesia nazionalista, ma non indipendentista catalana, Convergència i Unió, era l'opposizione. Questo governo, diciamo, catalano, non indipendentista ma fortemente autonomista, negozia al proprio interno, con tanti problemi perché appunto le spinte degli uni erano molto più radicali di quelle degli altri, e poi negozia con Madrid uno statuto di autonomia che viene poi comunque in parte limato a Madrid dopo essere stato confezionato, tra virgolette, meglio trattato a Barcellona, in una trattativa però in cui tutta la società catalana si riconobbe, perché era protagonisti era stato appunto questo governo, diciamo, socialisti e nazionalisti di sinistra catalani, ma aveva partecipato ai negoziati il leader del partito, diciamo, nazionalista moderato, cioè Artur Mas, il successore di Jordi Pujol, che era stato presidente della Catalogna per decenni dopo il 1978. E per cui era tutto la società catalana che, o quasi tutta la società catalana, salvo proprio i nazionalisti, gli indipendentisti più estremi, che avevano negoziato uno statuto di autonomia con Madrid, e Madrid, dopo averlo comunque limato ulteriormente fino all'ultimo, lo aveva approvato. Lo avevano approvato le Cortes e lo aveva approvato il popolo catalano con un referendum in cui non tutti avevano partecipato. Perché? Perché in realtà il Partito Popolare aveva fatto campagna contro il nuovo statuto, ma anche l'RC era uscita dal governo catalano e aveva fatto campagna contro lo statuto perché aveva ritenuto che troppe fossero state le concessioni fatte a Madrid. Insomma, quello era un punto molto delicato di compromesso tra le varie istanze, e su quel punto si è appuntato, scusate la ripetizione, l'offensiva politica del Partito Popolare e di Mariano Rajoy, cioè contro quello che poteva rappresentare una soluzione, se non definitiva, perché cosa c'è di definitivo in questo mondo e nella politica, lo possiamo dire, lo viviamo in questi giorni in Italia molto chiaramente, ma per vari anni senz'altro sarebbe stato. Invece il Partito Popolare è stato protagonista di un tentativo di appunto far fallire quello statuto, sia dal punto di vista, prima con la raccolta di firme per un referendum a livello complessivo spagnolo, e poi fallito quel tentativo con il ricorso al Tribunale Costituzionale spagnolo. E da lì le prospettive cominciano a divaricarsi in modo netto, nel senso che quella ampia parte della società catalana, appunto rappresentata dal partito che normalmente chiamavamo Convergència i Unió, che poi diventa il partito, cambia nome più volte nel corso degli ultimi anni, ma è un partito, diciamo, moderato dal punto di vista dello schieramento, dell'allineamento destra-sinistra, cioè non di sinistra, e nazionalista, diciamo, moderato, paragonabile, per se si possono fare i paragoni di questo tipo, con il Partito Nazionalista Vasco, e viene, per il quale la questione dell'indipendenza era una questione, sì, non politicamente attuale, da tenere diciamo, nascosto, sotto traccia, perché troppe erano e sono, ed erano, c'erano gli interessi economici che legavano l'elite catalana complessivamente alla realtà spagnola. Quella, da quel momento, prende una scelta, una deriva, un orientamento sempre più anti-spagnolo, anti-governo centrale, perché fondamentalmente la sensazione da parte dell'opinione pubblica catalana nel filo autonomista è che del governo di Madrid non ci sia non ci si possa fidare, in buona sostanza, ovvero sia che metteranno in campo qualunque soluzione, qualunque stratagemma, qualunque per impedire alla Catalogna di ottenere ciò che appunto una parte importante della società catalana ritiene necessario. E da allora appunto una personalità e un partito, una personalità come Artur Mas, leggendariamente, per così dire, ambiguo sulla questione dell'indipendenza, è sostanzialmente portato a prendere posizioni sempre più estreme o comunque sempre più radicali sulla strada dell'indipendenza. E prospettive, naturalmente fare previsioni è sempre difficile, sono tre flash. Uno, il Partito Popolare rischia di essere vittima della sua stessa strategia. Nelle ultime elezioni in Catalogna, quelle tenutesi il 21 dicembre, il Partito Popolare ha avuto il suo minimo storico, perché ha trovato l'opinione pubblica anticatalanista in Catalogna, ha trovato un nuovo leader, una nuova partito politico attorno a cui schierarsi, cioè il partito cosiddetto Ciudadanos o Ciudadanos in spagnolo, fondato da un giovane anticatalanista catalano di Barcellona, che ha saputo convogliare su di sé la maggior parte della opinione pubblica anticatalanista in Catalogna, anche perché il Partito Popolare in Catalogna, ma a livello spagnolo, porta su di sé l'eredità di decenni di diciamo, governo in alternanza con i socialisti, con tutto ciò che in un contesto come quello europeo contemporaneo essere stati al governo implica in termini di disfavore da parte dell'opinione pubblica. E questo, ma c'è di peggio, nel senso che i sondaggi, certo revocabili e mutevoli, stanno denotando che anche a livello spagnolo nel suo complesso il Partito Popolare sta perdendo consenso in favore di Ciudadanos, e di conseguenza potremmo dire che la strategia fortemente come dire, nazionalista spagnola di Rajoy rischia di spiazzare la sua stessa forza politica, perché l'opinione pubblica trova qualcuno di ulteriormente deciso a rivendicare quelle posizioni. Altro punto è la frattura nella società catalana all'interno della Catalogna, ma anche la frattura sempre maggiore tra Catalogna e Spagna e il resto della Spagna. I catalani non sono molto popolari nel resto della Spagna. Gli spagnoli chiamano la Catalogna Polonia, Infatti la televisione catalana ha uno dei suoi programmi più seguiti, si chiama Polonia, perché naturalmente adotta la terminologia forgiata per essere un elemento di disprezzo come invece elemento di orgoglio. E questo forse è il dato più pericoloso. Quando i reparti della Guardia Civile escono dalle caserme di Madrid per andare in Catalogna prima del referendum, nei giorni precedenti il referendum del 1 ottobre, lo slogan è dategliele ai catalani. Di conseguenza la frattura che questa situazione sta provocando nella società spagnola e tra la società spagnola nel suo complesso e quella catalana è un punto preoccupante. Sul futuro, e qui chiudo, concordo con il collega Jones che se dal punto di vista giuridico l'Unione Europea non ha una competenza prevista dai trattati, in termini di moral suasion si potrebbe fare molto e senz'altro si potrebbe fare di più, anche perché i casi citati del Quebec, della Scozia, ma anche dello stesso Belgio, sono lì a dimostrare che soluzioni apparentemente complesse, magari complesse apparentemente impercorribili, a problemi difficilmente trattabili, sono possibili. Il federalismo belga, che è un federalismo molto particolare, che naturalmente non può essere un modello per la Spagna, però può essere la dimostrazione di come uno Stato centralizzato, unitario, può essere federalizzato, mantenendo la pace sociale interna e mantenendo alcuni elementi di identità che anche qui pericolosamente in Spagna stanno venendo a mancare. Il ruolo della monarchia in Belgio, nonostante tutto, i fiamminghi riconoscono il ruolo della monarchia belga. La posizione politica, l'immagine dell'attuale sovrano in Catalogna è stata molto scossa dalle prese di posizione assunte all'indomani del referendum. E questo è un altro elemento di criticità. Non penso che la soluzione ai problemi politici possano essere le sentenze dei giudici. Se è vero che c'è il giudice a Berlino, c'è un giudice nello Schleswig-Holstein, questo non è un problema giuridico, è un problema politico che deve essere affrontato dal punto di vista politico, inducendo anche da parte dell'Unione Europea i protagonisti all'interno della penisola iberica a parlarsi nuovamente.
Bene. Tante grazie anche al professor Cressati che ha aggiunto un certo numero di elementi alla relazione del professor Giallus che sono molto rilevanti, elementi storici, eccetera, però anche la riflessione su come si potrebbe sviluppare questa faccenda mi sembra era molto interessante. A proposito, a Berlino l'altro giorno il presidente, ex presidente della Catalogna Puigdemont ha detto in una conferenza stampa, ma non si tratta dell'indipendenza. Noi vogliamo che il governo di Madrid ci faccia una proposta. Allora mi sembra che questa è un'apertura. Non si è sentito qualcosa del genere fino adesso, però ovviamente la moral suasion che nel frattempo ha avuto un certo effetto, va bene. Allora, tante grazie per questo. Abbiamo ancora un po' di tempo per discutere o per chiedere, e vedo già uno. No, può anche venire qua per prendere.
Se no parlo così.
No, forse è dietro.
Il suo relatore, un'efficace ricostruzione storica, giuridica, un'esposizione chiarissima, direi che è una delle più riuscite riunioni di questo circolo. Vorrei porre una domanda prima al professor Gianluzzi e poi al professor Pessato. Professor Gianluzzi, ricostruendo le vicende ultime di Puigdemont dal Belgio si è trasferito in Finlandia per un convegno sulle autonomie e sulle indipendenze, e poi dalla Finlandia era passato alla Danimarca. E il messaggio dell'Interpol che ne richiedeva l'arresto non era stato tradotto tempestivamente nelle lingue del posto e quindi era riuscito a passare in Germania, in particolare nel land più settentrionale dello Schleswig di Holstein. Passato in Germania, immediatamente il messaggio dell'Interpol è arrivato nella lingua giusta, è stato interpretato dal procuratore generale che ha emesso un ordine di arresto. L'ordine di arresto però poi è arrivato alla Suprema Corte tedesca, che ha rilevato che dei capi d'accusa, cioè quello della sedizione o ribellione e della malversazione, cioè peculato, utilizzazione dei soldi pubblici, quello della sedizione non aveva corrispondenza nell'istituto giuridico tedesco, dove vige soltanto il reato di alto tradimento. E allora l'Alta Suprema ha richiesto il rilascio dopo cauzione di 75.000 euro. Questo rilascio però sancisce una libertà condizionata, perché c'è il secondo capo d'accusa, quello di malversazione, peculato, che ancora resiste. Effettivamente ha qualche motivo di esistere, perché questo Puigdemont innanzitutto ha pagato 75.000 euro per la cauzione, e dove li ha presi? E poi ha organizzato questo referendum dichiarato illegale sul piano costituzionale e ha speso dei soldi, e poi vive all'estero e si trasferisce da uno stato all'altro. Adesso è andato anche a Berlino, evidentemente per cercare di sensibilizzare il governo tedesco, che è il governo dominante in Europa. E lui, insieme a 5, 6 o 7 collaboratori, vive all'estero con quali soldi? So che ci sono delle fondazioni a Barcellona, rifornite da industriali, eccetera, che gli danno dei mezzi, però questo reato di peculato, di malversazione, esiste ancora. Questa è la prima domanda. La domanda che vorrei porre al professor Cressati, e Cressati è a proposito di eventuali analogie, così relative, fra la situazione nostra, della nostra regione e la Catalogna. Nella Costituzione spagnola abbiamo visto che si parla di nazione e di nazionalità. Unità della nazione è indiscutibile anche in Italia. Il Friuli e la Friulanità si considerano nazionalità, e la lingua friulana si può considerare affine a quella della Catalogna. Qui noi in Italia siamo molto più intelligenti delle volte degli altri, ci abbiamo messo anche la Venezia Giulia insieme, e quindi abbiamo annacquato la cosa, e poi abbiamo consentito larghe autonomie, e poi evidentemente il Friuli, sia come peso demografico sia come economia, non equivale alla Catalogna, che sarebbe come se per l'Italia la Lombardia. Come si arriverà a una soluzione del problema? Ma probabilmente se la classe politica spagnola dimostrerà una maggiore maturità, una maggiore preparazione. Evidentemente in Spagna la classe politica non è che sia molto meglio della nostra, quindi potremmo dire come gli antichi: se Atene piange, Lacedemone non ride. Vi è una differenza però: noi abbiamo Mattarella al posto di Filippo VI, e credo che sia questo una grande grazia.
Prego.
Grazie.
Adesso, al di là della vicenda specifica sul sostentamento dell'ex presidente all'estero, perché chiaramente ci saranno delle fondazioni, delle lobby che lo sostentano, è interessante dal punto di vista giuridico, è interessante capire come funziona il mandato d'arresto europeo, perché in realtà nel momento in cui un giudice, questo in generale, nel momento in cui un giudice di un paese membro dell'Unione emette un'ordinanza cautelare per qualsiasi reato di una certa gravità, può addirittura inserire quel provvedimento in una banca dati europea, quindi non serve neanche che intervenga l'Interpol, inserisce nel cosiddetto sistema di informazione Schengen l'euroordinanza, quella che viene chiamata un'euroordinanza, e qualsiasi poliziotto in uno Stato membro dell'Unione, nel momento in cui ferma per un controllo, dovesse fermare per un controllo anche amministrativo, quindi sulla strada, il destinatario del mare, deve a quel punto dare esecuzione. Chiaramente la scelta della Germania in realtà è una scelta voluta e strategica, non a caso si è scelto di fermare, di eseguire il MAE in Germania, quando si sapeva che Puigdemont sarebbe arrivato in Germania. Perché? La beffa è proprio qua: si pensava che l'alto tradimento tedesco, previsto dal diritto penale sostanziale tedesco, fosse il reato più simile a livello europeo alla ribellione contestata in Spagna all'ex presidente catalano, e quindi tutto sommato l'autorità giudiziaria spagnola era abbastanza tranquilla che potesse tenere quella contestazione dal punto di vista del cosiddetto requisito della doppia incriminazione, cioè ci deve essere un'incriminazione analoga, o meglio una norma incriminatrice analoga nell'ordinamento che deve eseguire il MAE. Non erano affatto tranquilli con il Belgio, tant'è che revocarono il MAE per non far pronunciare il giudice belga. Invece rispetto al giudice tedesco hanno detto no, siamo tranquilli perché c'è una corrispondenza. In realtà, appunto, nel momento in cui il giudice tedesco va nel dettaglio, ritiene che non sussista quella violenza sufficiente a ritenere integrata la fattispecie dell'alto tradimento. Ma dal punto di vista politico, se dal punto di vista giuridico è verissimo che permane la contestazione di malversazione, ma evidentemente dal punto di vista politico altro è contestare l'alto tradimento, altro la malversazione. Ben vero che quella imputazione rimarrà in piedi e che tutto sommato, se domani Puigdemont entrasse in Spagna, verrebbe immediatamente arrestato. Però sinceramente in questo momento, siccome dovranno pronunciarsi altri giudici, perché ovviamente i MAE sono stati emessi anche nei confronti di altri membri del governo della Catalogna che avevano partecipato all'indizione del referendum, sarà difficile per altri giudici europei pronunciare delle sentenze difformi da quelle del giudice tedesco, anche perché, ripeto, in altri ordinamenti non hanno neanche la corrispondenza del reato dell'alto tradimento.
Non possono riarrestare.
Allora, no, riarrestarlo no, possono continuare il procedimento, appunto. Il rischio adesso qual è? Che il giudice tedesco effettivamente approfondisca e disponga l'esecuzione del MAE per la malversazione, perché a quel punto, se Puigdemont venisse consegnato all'autorità giudiziaria spagnola solo per la malversazione, non potrebbe più essere processato in Spagna per l'alto tradimento, perché vige il principio cosiddetto di specialità.
Quindi la sedizione, in Spagna l'ha chiamato sedizione.
Sì, non potrebbe essere più processato per sedizione, ma solo per il reato contro il patrimonio, che chiaramente ha una valenza, ripeto, politica molto 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 diversa. Ecco, quindi questo è un po' il quadro giuridico. Chiaramente la riflessione, la provocazione e qua faccio solo una battuta sulla crisi dello Stato nazionale, adesso al di là della vicenda concreta del Friuli Venezia Giulia, ma se si pensa che alla fine del Novecento, tutto sommato, la crisi dello Stato, nella seconda parte del Novecento, la crisi dello Stato nazionale che era stato
quello responsabile della seconda guerra mondiale, del colonialismo, porta da un lato alla realizzazione di quel straordinario ircocervo che è l'Unione Europea. Mi ricordo Giuliano Amato diceva mai maschio o è femmina, è maschio, cioè è uno stato oppure è un'organizzazione internazionale femmina, non si capisce, è un ermafrodita l'Unione Europea, è uno strano... una strana figura che non ha eguali nella storia, o meglio, cioè, probabilmente ne ha, ma nella storia contemporanea recente non ce l'ha. E dall'altro lato, quindi, creazione di questa entità sovranazionale e dall'altro lato valorizzazione delle regioni. Non a caso, nel secondo dopoguerra, a partire dagli anni 60 del Friuli Venezia Giulia e 70 per le altre regioni, si realizza il regionalismo in Italia. Abbiamo ricordato la vicenda delle comunità autonome spagnole, ma nella stessa Polonia si creano delle regioni, in Francia, quindi stati che erano stati per definizione centralisti,
i baschi, come dire, anche in Francia, ci sono i baschi francesi.
Nel corso del secondo Novecento si realizza lo stato, diciamo, il modello regionale, tant'è che uno degli istituti più importanti a livello europeo era proprio il comitato delle regioni. Si parlava di quattro motori d'Europa, delle regioni più ricche d'Europa, tra le quali la Lombardia, il Rhône-Alp, il Baden-Württemberg e, badate un po', la Catalogna, proprio la Catalogna. Alla fine degli anni 90 del Novecento, come dire, era arrivato al culmine questo processo di regionalizzazione, di riconoscimento dell'autonomia. E poi cosa succede? Con la crisi dell'Unione Europea, della Costituzione per l'Europa, il Trattato di Lisbona sostanzialmente riattribuisce una forza importante, una centralità agli Stati nazionali, i quali Stati nazionali però non hanno superato la loro crisi fondamentale, e le pulsioni, diciamo, centrifughe esistono in tutti i grandi paesi, poi chiaramente più o meno efficaci, più o meno forti, però un tema significativo, ma qua, come dire, sarà argomento della prossima conferenza, che è un tema che ha aperto, secondo me, che hanno aperto le elezioni politiche italiane del 4 marzo scorso, è proprio quello della, come dire, tenuta in prospettiva dello Stato italiano, perché abbiamo avuto per la prima volta forse una vittoria, diciamo, al netta, dopo qua getto la palla, un'ulteriore provocazione, insomma, ma abbiamo avuto da un lato una vittoria al nord di una forza che certo è cambiata perché è una forza nazionale, ma la matrice della Lega la sappiamo. Dall'altro lato, nel mezzogiorno abbiamo avuto un trionfo, perché raggiungere delle percentuali del 40, del 45% non è una vittoria, è un trionfo di un movimento che ha tra i suoi obiettivi fondamentali una redistribuzione del reddito dal nord al sud. Allora, al di là del fatto se riusciranno a mettersi d'accordo o meno, ma c'è un tema, come dire, politico di fondo molto interessante. Chiudo, mi taccio.
A proposito della situazione nostra, queste affinità.
Ma sì.
Nazione e nazionalità.
Sì, ma il al di là della differenza non è tanto quella di carattere giuridico, quanto la differenza di carattere come dire, sostanziale. Le rivendicazioni autonomiste in Friuli Venezia Giulia o in Friuli, per usare, non sono mai andate, non hanno mai, come dire, affrontato il tema dell'indipendenza del Friuli dall'Italia, banalmente. E di conseguenza diciamo la profondità, sia la profondità storica, ma anche l'estensione demografica, il peso economico delle due realtà è radicalmente diverso. È vero, vero che ci viene segnalato che ci avviciniamo allora. È vero che, come adesso richiamava il professor Charles, tra lo Stato autonomistico spagnolo e il regionalismo italiano ci sono molte analogie, nel senso che entrambe vogliono rispondere a una pluralità di carattere linguistico, storico all'interno di uno Stato, dando rispetto ad una precedente schema molto centralista, diverso ma comunque presente sia nell'Italia liberale e nella monarchia spagnola, diciamo, ottocentesca, sia nell'Italia fascista e nella Spagna franchista, con il ritorno alla democrazia. Cioè, il ritorno alla democrazia in Italia nel 1946 porta alle regioni, e il ritorno alla democrazia in Spagna nel 75-78 porta alla creazione dello Stato autonomico, e di conseguenza lì le analogie ci sono. Ci sono anche naturalmente diversità, anche perché la Spagna ha questa caratteristica di avere delle autonomie, come dire, fisarmonica, che possono essere o relativamente limitate, perché ci sono molte altre comunità autonome spagnole che hanno un basso livello di autonomia, oppure possono essere maggiori. L'Italia, come sappiamo, ha fondamentalmente due modelli, la regione a statuto ordinario e quella regione a statuto speciale. Però fondamentalmente vogliono entrambe rispondere a un'esigenza. Teniamo conto che, rispetto forse però al caso catalano, se dovessimo fare un paragone appunto con il nostro paese, forse il caso sudtirolese è quello più che presenta maggiori analogie, che non significa che possa essere risolto allo stesso modo, perché anche lì ci sono differenze. Gli altoatesini sono 300.000 e non sono 7 milioni e mezzo, e di conseguenza riconoscere come dire, una, chiamiamola, sovranità fiscale in un caso diverso che dall'altro. Però quello che penso sia da valutare positivamente nel caso che riguarda lo Stato italiano è la capacità che negli anni 60-70 l'elite politica altoatesina, sudtirolese da un lato e italiana dall'altro, a cominciare da figure importanti della Democrazia Cristiana italiana in quegli anni, sì, ma anche Moro negli anni successivi, hanno avuto la capacità di giungere a un compromesso, un pacchetto di autonomia che ha sostanzialmente bloccato derive da un lato violente o richieste di indipendenza che sono rimaste in Alto Adige limitate a una minoranza. Sarebbe auspicabile che in Spagna vi fosse una simile atteggiamento. Quanto ricordava adesso Thomas sulle sue dichiarazioni di Puigdemont potrebbe lasciarvi sperare, però non illudiamoci, non è che se Puigdemont resta libero o va in galera o viene il problema in Spagna, il problema è risolto in un senso o nell'altro. È un problema che va ben oltre naturalmente il singolo uomo politico, anche perché ci sono molti altri leader indipendentisti catalani che sono in prigione in Spagna attualmente, e di conseguenza si trovano sempre, come dire, altre personalità che possono portare avanti una fiaccola che per qualche motivo una persona è costretta a lasciar cadere.
Bene, grazie tante. Noi dobbiamo fermarci qui, riprendiamo questo tema un'altra volta. Vorrei ringraziare i nostri due relatori che erano due bravissimi e ci hanno arricchiti di conoscenza e di informazioni. Tante grazie per questo, grazie anche ai partecipanti. Vorrei solo dire che fra due settimane avremo un altro incontro della sezione integrazione europea sui nuovi governi in Italia e in Germania, quale Europa ci aspetta. E poi un'altra cosa che nel contesto nostro di oggi è interessante, il 15 maggio si parlerà della peculiarità e performance di eccellenza dell'autonomia altoatesina, un modello esportabile. Allora, grazie tanto e alla prossima volta.
Grazie, grazie. È stato un piacere.
Facciamo un'altra volta qualcosa.
Complimenti, grazie.
Non c'è roba. No, presentare. Ciao.